29 ottobre 2014, a tutti una buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento di RAM Notizie. Iniziamo il nostro appuntamento con una carrellata di notizie a carattere nazionale ed internazionale. Via libera la legge di stabilità italiana da parte di Bruxelles, mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato le correzioni agli obiettivi di finanza pubblica. La Commissione europea al momento non giudica alcuno Stato dell'Eurozona in significativa violazione delle norme europee di bilancio. Lo scrive il commissario europeo agli affari economici in una nota stampa in cui dà di fatto un primo via libera alle manovre di Italia, Francia, Austria, Slovenia e Malta, cioè i cinque stati considerati a rischio di serie violazioni delle regole e ai quali la Commissione ha inviato la settimana scorsa lettere di avvertimento. Il commento del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan a nome del Governo. Il riconoscimento della sostanziale coerenza del nostro budget con il quadro regolatorio dell'Unione Europea vuol dire che anche l'Europa è sulla strada della crescita e della creazione di nuova occupazione. Si fa sempre più duro lo scontro tra PD e sindacato, il PD contro Camusso, tessere false e pullman pagati. Pina Piacerne, eurodeputata del PD, turbata dalle parole di Camusso, che dice oggi a qualche giornale che Renzi è al governo per i poteri forti. Potrei ricordare che la Camusso è eletta con tessere false o che la piazza è stata riempita con pullman pagati, ma non lo farò. Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa con 170 voti sì, 10 no e 47 astensioni. L'aula di Palazzo Madama invia il provvedimento alla Camera dei Deputati in attesa dell'approvazione finale. Sono 5 gli articoli del provvedimento già modificati in Commissione Giustizia, accolti dai senatori. Tante le novità, dallo stop al carcere per i giornalisti alle multe bavaglio per i giornali online. Previsto per il prossimo 3 novembre lo sciopero generale degli infermieri pubblici proclamato dal sindacato professioni infermieristiche NURSID per protestare contro il blocco del turnover e quello contrattuale. Si fermeranno le attività ospedaliere ambulatoriali, dalla radiologia agli esami di endoscopia e a rischio eppure l'attività delle sale operatorie per quanto riguarda gli interventi chirurgici programmati, previsti dunque numerosi disagi, ma saranno comunque garantiti gli interventi d'urgenza. Scuola, si partirà il 5 maggio 2015 con la prova preliminare di lettura in seconda primaria e la prova di italiano in seconda e quinta primaria. Il 6 maggio toccherà matematica in seconda e quinta primaria. Il 12 maggio si svolgeranno le prove di italiano e matematica in seconda superiore e il 19 giugno la prova nazionale in Valsi si farà come di consueto all'interno dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studio terza media. Il presidente dell'Invalsi, Anna Maria Aiello, ha comunicato a tutte le scuole le date delle rilevazioni 2015. Anche quest'anno scolastico, quindi le prove Invalsi, non sbarcheranno in quinta superiori. Dopo 20 votazioni finite con una fumata nera e con un finale che ormai era annunciato, Luciano Violante ha deciso di rinunciare ufficialmente alla sua corsa alla Consulta. Lo ha fatto con una lettera aperta in cui denuncia una deriva che offende l'autorevolezza delle istituzioni e la dignità delle persone e invita a scegliere altra personalità ritenuta più idonea ad ottenere il consenso necessario. Stravince il sì alla consultazione organizzata a sorpresa online dal Movimento 5 Stelle sulle unioni civili tra gay. Il referendum via web chiedeva agli iscritti se fossero favorevoli all'introduzione della norma nel nostro ordinamento giuridico. Oltre 25.000 gli iscritti certificati che hanno partecipato. Su 25.268 votanti hanno detto sì in 21.360, mentre i no sono stati solo 3.908. Se come cristiani diamo un esempio cattivo, si capisce che venga detto se questo è cristiano io mi faccio ateo. Questa è la riflessione del Papa in udienza generale a Piazza San Pietro. Quanti ne vediamo nei nostri quartieri? Cristiani di cui si può dire sta sempre in chiesa ma sparla di tutti, spella tutti. Ma che cattivo esempio! Attenzione, ha concluso il Papa, è un peccato questo. Così la nostra testimonianza è negativa. Chiediamo a Dio di non essere motivo di scandalo. Al termine, appello per la lotta al virus Ebola. Il Pontefice chiede alla comunità internazionale di impegnarsi per debellare il virus e prega per chi ha perso la vita e per tutti coloro che sono così duramente provati dall'epidemia. I jihadisti dell'ISIS hanno attaccato un giacimento di gas nella zona di Homs in Siria, uccidendo 30 uomini dell'esercito del regime siriano. Lo riporta la TV panaraba Al-Arabiya, citando l'Osservatorio siriano dei diritti umani. Il giacimento di Al-Sher era stato riconquistato dall'esercito siriano a luglio dopo cruenti combattimenti. La pagina regionale e locale. Regione Rosario Crocetta forma il suo terzo governo in 2 anni di legislatura, sancendo la pace con i cuperliani, da mesi in contrasto col governatore al punto da togliergli il sostegno dalla capigruppo. Così come d'accordi con i renziani e gli altri alleati, si riparte quindi da zero o quasi. Si tratta di una giunta tecnica di chiara matrice politica, 9 i volti nuovi su 12. Alle riconfermate Lucia Borsellino, che proseguirà il suo lavoro alla sanità, e Linda Vanchieri alle attività produttive, si aggiunge Mariella Lobello in quota megafono, che dovrebbe avere la delega alla formazione per proseguire la riforma avviata da Crocetta. Per lei si tratta di un ritorno dopo aver fatto parte del primo governo Crocetta e aver saltato il Crocetta bis. All'economia va il super tecnico concordato con Palazzo Chigi, Alessandro Baccei, già collaboratore del sottosegretario alla presidenza Graziano Del Rio. A lui toccherà il compito più arduo, riportare in pareggio i conti della regione, cercando di recuperare i 3 miliardi di euro che mancano per chiudere il bilancio di previsione per il 2015 e scrivere la legge di stabilità. Tra le new entry in giunta l'avvocato Nino Caleca, indicato da articolo 4, che dovrebbe guidare l'agricoltura. 4 i tecnici in quota PD, tra questi il PM Vagna Contraffatto, che riceverebbe la delega all'energia e rifiuti. Gli altri sono i docenti universitari Antonino Purpura e Sebastiano Caruso e la dirigente regionale Clea Licalzi. Il PDR, che fa riferimento al gruppo dell'ex ministro Totò Cardinale, ha indicato il geologo Maurizio Croce, che avrà la delega al territorio e ambiente. L'unico dubbio fino all'ultimo riguarda i 2 assessori a espressione dell'UDC. All'interno del partito si è consumato un duro scontro attorno ai nomi di Giovanni Pizzo e Marcella Castronovo. È il primo banco di prova per la tenuta della ritrovata maggioranza, arriverà già domani quando all'Assemblea siciliana si discuteranno le mozioni di sfiducia al Presidente della Regione depositate dal centrodestra e dai 5 Stelle e calendarizzate proprio ieri. Stato mafia, è durata 3 ore la deposizione del capo dello Stato. I membri della Corte d'Assisi di Palermo a Roma per raccogliere la testimonianza del Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato chiamato a raccontare quanto gli disse Loris D'Ambrosio a proposito di presunti rapporti tra Cosa Nostra e le istituzioni e a riferire su un attentato progettato contro di lui nel 1993. Ha detto che non si sentì minimamente turbato, hanno raccontato alcuni legali degli imputati. Quirinale, massima trasparenza. Il procuratore di Palermo ha risposto a tutte le domande. Arriva il via libera in commissione bilancio alla norma sui forestali. Il testo prevede lo stanziamento di 22 milioni e mezzo per consentire agli stagionali di ultimare le giornate lavorative previste dal contratto. 18 milioni verranno prelevati dal fondo di rotazione della CRIAS, la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e agricole. Gli altri 4 milioni e mezzo provengono da fondi residui del 2012 non utilizzati. Inizialmente il testo messo a punto dal governo prevedeva un budget di 19 milioni che sarebbero stati stornati dalla CRIAS per pagare i precari. Le funzioni pubbliche di CGIL, CISL e UIL tornano a mobilitarsi per rimettere al centro del dibattito politico la problematica della stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni pubbliche siciliane. Verranno realizzati presidi in tutte le prefetture della Sicilia organizzate dalle segreterie regionali e territoriali di FP, CGIL, CISL, FP, UIL, FPL e a cui prenderanno parte i lavoratori precari degli enti locali, della sanità e di tutti gli altri enti utilizzatori. Le delegazioni sindacali chiederanno di essere ricevute dai prefetti per rappresentare la gravità della situazione e preannunciano lo sciopero se non ci saranno risposte adeguate. Uno sciopero di 4 ore è previsto per il prossimo 14 novembre di tutto il personale dell'asta indetto dai sindacati di categoria FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, FAIS, CISAL, UGL e COBAS. La mancata attuazione del piano d'impresa, le difficoltà finanziarie dell'azienda, il mancato pagamento dello stipendio e della terza rata del TFR, i ritardi nel rilancio dell'azienda chiesto da tempo a gran voce dai sindacati sono le principali motivazioni dello sciopero. Intanto nel corso le assemblee dei lavoratori che andranno avanti fino al prossimo 3 novembre, il 4 invece tutti in piazza dalle ore 9 davanti alla presidenza della regione per la manifestazione regionale nel corso della quale i lavoratori chiederanno il rilancio dell'azienda siciliana Trasporti. Il prossimo 14 novembre il personale di movimento si fermerà dalle ore 9 alle ore 13, le ultime 4 ore invece il personale degli enti e degli impianti fissi e il personale amministrativo. Il prossimo 31 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19 presso l'Open Land di Viale Pipoli a Siracusa si svolgerà un convegno per discutere della crisi economica e degli impatti sul territorio. L'evento, che si svolgerà in 2 sessioni, sarà presentato dall'avvocato Roberto Pasqua, jus laborista esecutivo AGI Sicilia. Il convegno è stato organizzato dalla Confcommercio di Siracusa insieme all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con gli avvocati jus laboristi italiani AGI e con l'Ordine degli Avvocati, con l'Unione Avvocati Europei e con il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro. No alle trivellazioni petrolifere, il comitato si riunisce il 3 novembre a Noto nella sala Gagliardi. A indire l'incontro l'amministrazione comunale Netina, che ha rivolto l'invito di partecipazione a tutte le associazioni, i comitati e i cittadini. Si tratta del secondo incontro di coordinamento dei comuni siciliani contro le trivellazioni nel canale di Sicilia e contro l'articolo 38 del decreto legge Sblocca Italia. In questo momento il decreto, dopo varie proposte di emendamenti e conseguenti rimaneggiamenti, se avrà la fiducia verrà portato al Senato in seduta in seconda lettura e convertito in legge entro l'11 di novembre. È importante, dice il sindaco di Noto, che entro tale data i comuni coinvolti abbiano esitato atti amministrativi che attestino la volontà di dare voce ai territori attraverso una protesta civile composta e suffragata da elementi giuridici e tecnico-scientifici. Pertanto, in qualità di sindaco, rinnovo ai comuni siciliani rappresentati dall'ANCI, alle associazioni, ai comitati, ai cittadini e agli organi di informazione l'invito per un nuovo importantissimo e decisivo incontro il 3 novembre a Noto. Arriva da Roma una bella notizia, il sindaco simbolo di Pozzallo, Giorgio Lapira, sarà presto santo. Papa Francesco ha detto sì, decisivo incontro a San Pietro con i giovani sostenitori. Tutta la documentazione è stata trasmessa alla Pontificia Congregazione per le Cause dei Santi. Sarà velocizzato l'iter per la canonizzazione. Traffico di sostanze stupefacenti, un tentato omicidio ed altri reati contestati, e questo è il bilancio di un'operazione portata al termine dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, che ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Siracusa. Nella giornata di ieri agenti del commissariato di PS di Noto, unitamente al personale di altre forze di polizia, hanno eseguito nell'ambito del progetto Trinacria servizi straordinari di controllo del territorio. Sono state controllate 30 persone, 28 veicoli, inoltre elevate 5 contravvenzioni per infrazione al codice della strada, eseguito un fermo amministrativo e controllate 7 persone sottoposte ad obblighi controllati. Già tra terzo atto scattano le manette per l'ispicese 22enne Rosario Denaro, ritenuto responsabile di concorso in produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo si trovava all'estero, ma appena ha messo piede in Italia sono scattate anche per lui le manette. Si trova ora rinchiuso presso la casa circondariale di Ragusa. Salgono così a 18 le persone arrestate nel corso dell'operazione Zatra, risultato finale di una vasta e prolungata indagine intrapresa nel settembre del 2013 dai carabinieri della compagnia di Modica sotto la direzione della procura di Ragusa. Domani è noto, torna a riunirsi a distanza di una settimana il Consiglio Comunale per trattare un ordine del giorno costituito da ben 5 punti. Il primo riguarda il giuramento del nuovo consigliere Massimo Scatà, subentrato al posto del dimissionario Nino Sammito. Poi ci sarà spazio per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ma soprattutto per l'approfondimento di due importanti tematiche attuali. Sugli scranni di Palazzo Ducezio arriva la delibera contro l'articolo 38 del decreto Sblocca Italia. Ma soprattutto arriva la prima relazione del commissario straordinario dell'Aspecom, l'azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico integrato in città. A noto, il sindaco Corrado Bonfanti, con propria determina, ha rinnovato fino al 31 dicembre prossimo l'incarico di responsabile del quinto settore di polizia municipale al comandante Corrado Mazzara. Con lo stesso provvedimento, il capo dell'amministrazione comunale della città barocca ha prorogato l'incarico di vicecomandante, sempre fino al 31 dicembre, all'ispettore Patrizia Calvo. Porto Palo, il nuovo ausiliare del traffico non avrebbe effettuato il corso di qualificazione necessario. A dichiararlo è stato il consigliere comunale Paolo Campisi di Attiviamo Porto Palo, che ha anche presentato un'interrogazione per avere chiarimenti dalla maggioranza e dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Merarchi. Nel caso in cui l'ente, ha detto Campisi, non avesse provveduto a far effettuare il corso, si troverebbe in difetto avendo fatto esercitare tale attività a personale non idoneo allo svolgimento della funzione. I commercianti rosolinesi, i cui esercizi ricadono lungo viale Paolo Orsela, ex statale 115, chiusa al traffico per i lavori del cavalcaferrovia in fermento, si sono incontrati ieri sera per discutere sulle iniziative da intraprendere per la riapertura della importante arteria e stamattina si sono ritrovati a ridosso del cavalcaferrovia congiuntamente ad esponenti politici locali come l'ex sindaco Corrado Calvo, il parlamentare regionale onorevole Pippo Gennuso, esponenti sindacali, provinciali locali, funzionari comunali, tecnici della ditta appaltatrice dei lavori per cercare assieme delle soluzioni al fine di evitare ulteriori disagi ai commercianti già fortemente penalizzati da oltre 4 mesi per la chiusura del tratto stradale. In loco abbiamo effettuato delle interviste. Iniziamo la nostra serie di interviste con il geometra Agostino Cataudella dell'ex provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio, che ha confermato quello che si era detto nei giorni scorsi, cioè l'apertura di una bretella dell'ex statale 115 per il mese di novembre fra il 20 e il 25. Sentiamo che cosa ha detto.
Allora, noi abbiamo confermato al commissario che apriremo la strada tra il 20 e il 25 di novembre. Con strada asfaltata, barriere di sicurezza montate e all'area la pista pedonale delimitata sia a destra che a sinistra con i percorsi previsti.
Presente anche un esponente della CNA di Siracusa che così ha detto.
Allora, sostanzialmente quello che oggi chiede la CNA di Siracusa è un impegno scritto e formale affinché, diciamo, le attività che sono in questa bretella ormai chiusa da tempo possano continuare a svolgere il proprio lavoro e non perdano più il 50% del fatturato che è stato stimato da tutte le imprese che sono presenti in questa bretella che ormai è chiusa. Quindi l'impegno deve essere scritto e deve essere rispettato con eventuali sanzioni contro l'impresa se non dovesse rispettare il termine del 20-25 novembre. Questo, diciamo, è l'impegno che noi chiediamo scritto.
Nel suo intervento l'onorevole Gennuso lamenta la carenza di personale, poche unità lavorative e settimane corte, vuol dire che in caso di emergenza potrebbero lavorare 7 giorni su 7 e magari svolgere degli straordinari, ma così non è, ascoltiamolo.
non troviamo nessun riscontro per la realtà dei fatti. Significa che l'impresa lavora poco e non lavora di notte, una teglia importante ci dovrebbe essere sicuramente un'altra squadra che lavora anche di notte e non c'è. E lavorano 5 giorni alla settimana, non lavorano il sabato né nella domenica, e la situazione è molto grave. Io ritengo che tutti i commercianti possono fare rivalsa nei confronti della provincia per un risarcimento danni per i danni che hanno subito. È assurdo che il cronoprogramma che è stato fatto, se è stato rispettato, è da invalidare, perché non è riscontrabile con un'esigenza tale che per quello che sta succedendo.
Era presente anche l'ex sindaco di Rosolini, l'ingegnere Corrado Calvo, che è stato invitato in qualità di tecnico, e così si è espresso.
Ma io rilevo questo, cioè che l'opera, per la posizione strategica che ha in termini di ubicazione, avrebbe dovuto avere delle priorità, e la priorità è quella di rendere il flusso del traffico agevole, quindi con l'apertura normale di una viabilità alternativa, perché questo avrebbe consentito a tanti commercianti di non subire i danni che oggi lamentano. Oggi c'è questo impegno dell'impresa per il 20 di novembre, ma giustamente qualcuno prima di me ha fatto rilevare che non c'è nessun impegno scritto, quindi secondo me bisognerebbe richiedere un ulteriore incontro tra l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale e l'impresa, in cui si sottoscriva appunto un impegno nella realizzazione dei lavori, andare avanti con i lavori entro il 20 di novembre, così come hanno concordato, per avere la certezza che quella data sia quella di consegna della bretella di attraversamento e che non spezzi in due la città come ha fatto fino a questo momento. Quindi questo è un dato importante che secondo me oggi il Comune dovrebbe sollecitare alla provincia in tempi strettissimi.
Ad un commerciante con due attività sulla ex statale 115 a Rosario Brafa abbiamo chiesto la quantificazione dei danni che i commercianti hanno potuto ricevere con la chiusura del tratto della ex statale 115.
Ma ritengo che non è quantificabile, non è dimostrabile, ma il danno è enorme. Ho sentito cifre pari al 50%, ma non è una cifra stimabile o, per meglio dire, a mio avviso non piange solamente l'economia del commerciante, ma di riflesso quello che può essere il dipendente e quello che sicuramente riuscirà o ne uscirà maggiormente ferito, colpito, poiché le aziende, non essendo più nelle condizioni di poter onorare gli stipendi di queste persone, sicuramente avranno difficoltà e potrebbero anche valutare la possibilità di chiudere. Siamo messi veramente nelle condizioni di pensare a cosa fare. Già la crisi di suo ha fatto un bel po' di danno. Oggi ancora di più,
se sommiamo questo,
noi ci ritroviamo con due strutture, una che è sul lato destro dei lavori, l'altra sul lato sinistro. Io in qualità di titolare faccio fatica ad arrivare nell'altro negozio, New Design, figuriamoci un cliente. Tutti quelli che sono i clienti che possono venire da Noto, che ovviamente non usufruiscono dell'autostrada, da Brafe Ruggeri non vengono. I clienti di Ispica, Pozzallo, Pachino, che dovrebbero arrivare da New Design, si perdono per strada. Ci sono stati giorni interi, anzi ormai parliamo di mesi, dove se è arrivato un cliente al giorno è tanto.
Dopo aver sentito il signor Rosario Brafa, sentiamo anche un altro commerciante che ha proprio l'attività sulla via Paolo Orsi, che è stata alle 115. Signor Cadovella, com'è la situazione?
La situazione è che abbiamo avuto un danno di 150.000 euro di danno di vendita in meno. E dobbiamo dimostrare che
per tutto il periodo in cui
in cinque mesi, ancora che contano vanno, perdiamo anche più il signore mi ha premesso 20 giorni fa in 4 giorni di terapia, certo, allora posso dare alla radio, posso per fare pubblicità, volantini e tutto, mi ha fatto spendere un altro 5.000 euro e tutto. Non si è saputo manco a fine di ottobre che verrà per a 10 di ottobre, proprio quel signore che ha aderito.
Giovane della Cadovedella si è preso l'impegno per l'apertura giorno 20 e 25 novembre. Lei crede a questa data?
No, ma sa quale novembre? Non di quest'anno, perché ci sono scecche allentate che travagliano qua. Se lei vede una scecca allentata, dire a Catania, ci arriva a Catania con una scecca allentata, qua con una scecca allentata non è dietro. Qua io, Rumisi, vengo, è sempre sullo stesso punto, e oggi. Ora se vengo fra 8 giorni, siamo sempre allo stesso punto.
E guarda caso, stamattina è arrivata una nota ufficiale da parte della provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, attraverso la quale viene assicurato che il tratto di strada comunale vicino al cavalca ferrovia di Rosolini sarà aperto entro il prossimo mese di novembre. La decisione, si legge nella nota, è stata presa a seguito degli incontri che la direzione dei lavori dell'opera ha avuto la scorsa settimana con gli organi competenti. Uno in particolar modo, quello di venerdì scorso. L'ufficio di direzione lavori del cavalca ferrovia ha incontrato infatti su iniziativa del RUP ingegnere Domenico Morello, il commissario straordinario del comune di Rosolini e l'ingegnere Minco dirigente dell'UTC a seguito di percorsa corrispondenza inerente alla sistemazione idraulica delle superfici stradali interessate alla costruzione dell'opera della rotatoria d'innesto sulla statale X-115. Oggi interna al centro urbano e pertanto di competenza comunale. L'incontro era finalizzato alla risoluzione di queste urgenti questioni indifferibili e propedeutici alla realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque piovane ricadenti sulla costruente rotatoria e i tratti su esse confluenti. È di tutta evidenza che la realizzazione di questi lavori consistenti nelle opere di presa e di canalizzazione sia sulla nuova rotatoria che sulla carreggiata della ex statale 115 comporta scavi di trincee e relativa impossibilità di utilizzo della stessa carreggiata, interventi fondamentali ed essenziali per la programmazione dei lavori necessari alla riapertura del transito, anche se limitata dalla presenza del cantiere di quel tratto della ex statale. Già nelle scorse settimane la direzione dei lavori si era adoperata presso l'ufficio del Genio Civile di Siracusa per definire alcuni aspetti relativi alle competenze di quest'ultimo e con la riunione di venerdì con il commissario straordinario del comune sono stati chiariti competenze e tempi di realizzazione delle opere necessarie a permettere il transito, anche se in maniera parziale, entro il prossimo mese di novembre. Oggi, a seguito degli accordi presi con il comune e il Genio Civile, è stato possibile depositare gli elaborati progettuali delle opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane, per le quali necessitano le autorizzazioni già concordate nel corso delle riunioni. L'impresa esecutrice dei lavori si è impegnata con un dettagliato cronoprogramma ad eseguire in tempo utile i lavori necessari all'apertura del transito della ex statale 115. Rosolini, il commissario straordinario, dottor Filippo Gagliano, ha disposto per il 4 novembre prossimo l'organizzazione della cerimonia pubblica per ricordare i caduti di tutte le guerre. A detta manifestazione sono state invitate a partecipare tutte le associazioni cittadine, autorità politiche, militari e religiose, gli istituti scolastici. Il programma della manifestazione. Alle ore 10 ritrova delle autorità e dei cittadini in piazza Garibaldi. Alle ore 10.30 Santa Messa concelebrata nella Chiesa Madre. Alle 11.30 deposizione di una corona alla lapide del Milite Ignoto. Palazzo Comunale, poi corteo per portarsi in piazza caduti di tutte le guerre. Arrivo in piazza caduti di tutte le guerre, posa della corona al monumento ai caduti. Si conclude così il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a risentirci alle prossime edizioni.